Ave Maria, cari fratelli e sorelle, questa puntata dei Tempi di Maria vorrei parlare con tutti voi di un argomento molto interessante e lo faccio servendomi di quanto scrisse un po' di anni fa il grande pensatore brasiliano Plinio Correa de Oliveira, autore famoso per essere l'autore del libro Rivoluzione e Controrivoluzione, un vero libro geniale di teologia della storia, in cui interpreta veramente questa battaglia, questo scontro che avviene oggi tra il bene e il male alla luce di principi superiori, con un'analisi veramente magistrale, famoso per questo scritto, per questo testo, ma Plinio Correa de Oliveira è stato attivo con tante altre pubblicazioni, scritti, ecco, e si è occupato anche della Vergine Maria, del ruolo cioè della Vergine Maria all'interno di questa battaglia tra rivoluzione e controrivoluzione, ed è proprio di questo che vorrei parlare oggi. Quindi, il suo testo, La devozione mariana e l'apostolato controrivoluzionario, è un testo diventato noto, famoso, è stato divulgato tanto e ha avuto un grande, diciamo, successo dal punto di vista ideale, cioè proprio per far comprendere il ruolo effettivo che la devozione mariana ha in questa battaglia del bene contro il male, soprattutto nel nostro tempo, nel nostro momento. E quindi è un discorso che a noi piace tanto fare, proprio perché siamo convinti dell'assoluta preziosità e direi della necessità oggi della consacrazione mariana, quindi una devozione che vada un po' oltre e giunga fino alla consacrazione per poter essere veramente attivi per la causa del bene in questo scenario veramente di guerra atroce tra il bene e il male. Allora, leggiamo quanto scrisse Plinio Correa de Oliveira, che dice in questo suo testo che prima citavo. Cominciamo a esporre alcuni pensieri contenuti in rivoluzione e controrivoluzione. Fa quindi una premessa al discorso poi mariano che viene, diciamo, tra poco. In esso la rivoluzione è presentata come un immenso processo di tendenze, dottrine, di trasformazioni politiche, sociali ed economiche che derivano, in ultima analisi, sarei tentato di dire in ultimissima analisi, da un deterioramento morale causato da due vizi fondamentali, l'orgoglio e l'impurità, che suscitano nell'uomo una incompatibilità profonda con la dottrina cattolica. Infatti, la Chiesa cattolica, così come essa è, la dottrina che insegna l'universo che Dio ha creato e che possiamo conoscere tanto splendidamente attraverso i suoi prismi, tutto questo suscita nell'uomo virtuoso, nell'uomo puro e umile, un profondo trasporto. E prova gioia pensando che la Chiesa e l'universo sono così come sono. Ma se una persona cede un poco al vizio dell'orgoglio e dell'impurità, si comincia a creare in essa un senso di incompatibilità con diversi aspetti della Chiesa o dell'ordine dell'universo. Questa incompatibilità può iniziare, per esempio, con una antipatia nei confronti del carattere gerarchico della Chiesa, poi estendersi e arrivare alla gerarchia della società temporale, per manifestarsi più tardi rispetto all'ordine gerarchico della famiglia. E così, attraverso diverse forme di ugualitarismo, una persona può giungere a una posizione metafisica di condanna di ogni e qualsiasi disuguaglianza e del carattere gerarchico dell'universo. Sarebbe il risultato dell'orgoglio nel campo della metafisica. In modo simile, analogo, si possono delineare le conseguenze dell'impurità nel pensiero umano. L'uomo impuro, generalmente, incomincia a tendere verso il liberalismo. Lo irrita l'esistenza di un ordine, di un freno, di una legge che circoscriva il debordare dei suoi sensi, e perciò ogni ascesi gli riesce antipatica. Da questa antipatia, naturalmente, deriva un'avversione allo stesso principio di autorità e così via. La brama di un mondo anarchico, nel senso etimologico della parola, senza leggi né poteri costituiti, e in cui lo Stato stesso sia soltanto una immensa cooperativa, è il punto estremo del liberalismo generato dall'impurità. Tanto dall'orgoglio quanto dal liberalismo nasce il desiderio di uguaglianza e libertà totali, che è la sostanza del comunismo. A partire dall'orgoglio e dall'impurità si vanno formando gli elementi costitutivi di una concezione diametralmente opposta all'opera di Dio. Questa concezione, nel suo aspetto finale, ormai non differisce da quella cattolica solo su questo o quel punto. Nella misura in cui nel corso delle generazioni questi vizi si vanno radiando e diventano più accentuati, si costruisce tutta una concezione gnostica e rivoluzionaria dell'universo. L'individuazione, che per la gnosi è il male, è un principio di disuguaglianza. La gerarchia, qualunque essa sia, è figlia della individuazione. L'universo, secondo lo gnostico, si riscatta dalla individuazione e dalla disuguaglianza attraverso un processo di distruzione dell'io che reintegra gli individui nel gran tutto omogeneo, panteismo. La realizzazione tra gli uomini dell'uguaglianza assoluta e del suo corollario, la libertà completa, in un ordine di cose anarchico, può essere vista come una tappa preparatoria di questo riassorbimento totale. Non è difficile cogliere in questa prospettiva un nesso tra gnosi e comunismo. Così la dottrina della rivoluzione e la gnosi e le sue cause ultime hanno le loro radici nell'orgoglio e nella sensualità. Posto il carattere morale di queste cause, tutto il problema della rivoluzione e della controrivoluzione è in fondo e principalmente un problema morale. Ciò che si dice in rivoluzione e controrivoluzione e che, se non fosse per l'orgoglio e la sensualità, la rivoluzione come movimento organizzato nel mondo intero non esisterebbe, non sarebbe possibile. Ecco, e continua il professor D'Oliveira, ebbene, se al centro del problema della rivoluzione e della controrivoluzione vi è una questione morale, vi è anche e soprattutto una questione religiosa, perché tutte le questioni morali sono sostanzialmente religiose. Non c'è morale senza religione. Una morale senza religione è quanto di più inconsistente si possa immaginare. Ogni problema morale è quindi fondamentalmente religioso. Stando così le cose, la lotta tra la rivoluzione e la controrivoluzione è una lotta che, nella sua essenza, è religiosa. Se è religiosa, se è una crisi morale che dà origine allo spirito della rivoluzione, allora questa crisi si può evitare soltanto e a essa si può porre rimedio soltanto con l'aiuto della grazia. Eccolo qui il punto, diciamo, che fa da anello di congiunzione tra il discorso della rivoluzione e della controrivoluzione e il ruolo della Madonna. Quindi, se il problema, come dice il professor D'Oliveira, è morale, dunque religioso, e quindi la crisi fondamentalmente alla sua origine una crisi morale e religiosa, a questa crisi si può porre rimedio solo con l'aiuto della grazia, perché nessuna forza umana può ripristinare un ordine ormai sconvolto e compromesso da un'azione malvagia che tocca proprio l'aspetto religioso e morale. Ecco, attenzione quindi a quest'anello di congiunzione, perché è molto importante. Continuiamo con lo scritto del De Oliveira. È un dogma della Chiesa che gli uomini non possono con i soli mezzi naturali osservare durevolmente i precetti della morale cattolica nella loro integrità, sintetizzati nell'antica e nuova legge. Per osservare i comandamenti è necessaria l'assistenza della grazia. D'altro canto, se l'uomo cade in stato di peccato, si accumulano in lui le tendenze al male, e quindi a fortiori non potrà sollevarsi dallo stato in cui è caduto senza il soccorso della grazia. Ecco adesso il discorso sulla Madonna. Dal momento che ogni preservazione morale autentica e ogni rigenerazione morale autentica deriva dalla grazia, è facile vedere la parte della Madonna nella lotta tra la rivoluzione e la controrivoluzione. La grazia dipende da Dio, ma indubbiamente Dio, con un atto libero della sua volontà, ha voluto far dipendere dalla Madonna la distribuzione delle grazie, Maria è la mediatrice universale, è il canale attraverso il quale passano tutte le grazie. Pertanto il suo aiuto è indispensabile perché non vi sia rivoluzione o perché questa sia vinta dalla controrivoluzione. Infatti, chi chiede la grazia per mezzo di lei la ottiene. Chi tenta di ottenerla senza l'aiuto di Maria non la otterrà. Se gli uomini, ricevendo la grazia, corrispondono ad essa, è implicito che la rivoluzione scomparirà. Al contrario, se essi non le corrispondono, è inevitabile che la rivoluzione si sviluppi e trionfi. Perciò la devozione alla Madonna è condizione sine qua non perché la rivoluzione sia schiacciata, perché vinca la controrivoluzione. Io rileggo questo passaggio finale dell'analisi del professor Olivera. La devozione alla Madonna è condizione sine qua non, significa che non è possibile senza la devozione alla Madonna che la rivoluzione sia schiacciata o vinca la controrivoluzione. Allora noi ci rendiamo conto del ruolo determinante di Maria Santissima e della devozione, possibilmente la consacrazione a lei. Insisto, dice De Oliveira, su quanto ho appena affermato. Se una nazione sarà stata fedele alle grazie necessarie, anche sufficienti, che riceve dalla Madonna, e se si sarà diffusa in essa l'osservanza dei comandamenti, è inevitabile che la società si strutturi bene. Infatti, con la grazia viene la sapienza, e con la sapienza tutte le attività dell'uomo prenderanno le loro vie. Tutto questo si prova in un certo senso con l'analisi dello stato in cui si trova la civiltà contemporanea. Fondata su un rifiuto della grazia, ha ottenuto alcuni risultati strepitosi che però divorano l'uomo. Nella misura in cui si basa sul laicismo e viola sotto diversi aspetti l'ordine naturale insegnato dalla Chiesa, la civiltà attuale è nociva per l'uomo. Purché la devozione alla Madonna sia ardente, profonda, ricca di sostanza teologica, è chiara che la preghiera di chi chiede sarà esaudita. Le grazie pioveranno sulla persona che la prega devotamente e assiduamente. Se al contrario questa devozione fosse falsa o tiepida, macchiata da restrizioni giansenistiche o protestanti, vi è il grave rischio che la grazia sia data meno largamente perché incontra da parte dell'uomo nefaste resistenze. Quanto si dice dell'uomo? Si può dire, mutatis mutandis, della famiglia, di una regione, di un paese, di un qualsiasi altro gruppo umano. Si è soliti dire che nell'economia della grazia la Madonna è il collo del corpo mistico del quale nostro Signore Gesù è il capo, perché tutto passa attraverso di lei. La immagine è assolutamente vera nella vita spirituale. Un individuo che ha poca devozione per la Madonna è come uno che abbia una corda al collo e conservi soltanto un filo di respiro. Quando non ha nessuna devozione, muore per asfissia. Avendo una grande devozione, il collo resta completamente libero, l'aria penetra abbondantemente nei polmoni, così che l'uomo può vivere normalmente in piena salute. La sterilità, dunque, perfino la nocività di tutto quanto si fa contro l'azione della grazia e l'immensa fecondità di quanto si fa con il suo aiuto definiscono con precisione la posizione della Madonna nella lotta tra la rivoluzione e la controrivoluzione, dal momento che l'intensità delle grazie ricevute dagli uomini dipende dalla più o meno grande devozione che hanno avuto verso di lei. L'analisi del professor De Oliveira è stringente e le conclusioni sono di una coerenza impressionante, dunque non si può sfuggire da questi principi con cui va a concludere i suoi ragionamenti, e quindi ci rendiamo conto di questo ruolo determinante della Madonna e di conseguenza noi dobbiamo agire, non possiamo capire delle cose e poi dopo fare altrimenti. Ma c'è ancora un tassello da aggiungere, il professor De Oliveira lo fa dicendo: una visione della rivoluzione e della controrivoluzione non può limitarsi soltanto a queste considerazioni. La rivoluzione non è frutto solamente della malizia umana. Qui c'è un punto importantissimo di questa questione. Quest'ultima apre le porte al demonio, dal quale si lascia eccitare, esacerbare e orientare. Quindi è importante esaminare in questo campo l'opposizione esistente tra la Madonna e il demonio. La parte del demonio nella esplosione e nei progressi della rivoluzione è stata enorme. Come è logico pensare, un'esplosione di passioni disordinate tanto profonda e tanto generale come quella che ha dato origine alla rivoluzione nelle sue varie tappe, non sarebbe avvenuta senza un'azione preternaturale, ovvero diabolica. Inoltre, sarebbe stato difficile all'uomo raggiungere gli estremi di crudeltà, di impietà e di cinismo ai quali la rivoluzione è arrivata diverse volte nel corso della sua storia senza il concorso dello spirito del male. Orbene, questo fattore propulsivo tanto forte dipende assolutamente dalla Madonna. Ma, scusate, basta che ella lanci un ordine sull'inferno perché esso si terrorizzi, si confonda, si rintani e scompaia dalla scena umana. Al contrario, basta che per castigare gli uomini ella lasci al demonio un certo raggio d'azione perché l'azione di costui progredisca. Pertanto, i maggiori fattori della rivoluzione e della controrivoluzione, che sono rispettivamente il demonio e la grazia, dipendono dal suo comando e dal suo potere. Ecco, successivamente il professor De Oliveira parla della regalità di Maria Santissima, che è la base, la verità dogmatica basilare che, diciamo, prepara, sta dietro al discorso e alla realtà del trionfo del Cuore Immacolato, ovvero il regno di Maria sociale, quindi il ristabilimento dell'ordine divino attraverso la mediazione di Maria, e poi il discorso anche degli eroi mariani, ovvero gli apostoli di Maria, che dovranno partecipare a questa battaglia in vista della preparazione dell'avvento del regno di Maria. Questi sono temi che abbiamo trattato tante volte, a noi carissimi. Qui il professor De Oliveira ne tratta con brevi pennellate, ma in modo autorevolissimo. Vorrei trattare questo la prossima volta. Invece per ora ci fermiamo qui, con questa analisi, con questi principi, questi spunti di meditazione molto molto utili ed efficaci, al termine dei quali ci rimane, ecco, questo principio che ci deve essere chiaro. In questo scenario terrificante, che tutti deploriamo, ci lamentiamo di come vanno le cose nella Chiesa, nel mondo, un abominio, sembra che non ci sia più freno, dobbiamo capire una cosa: nella misura in cui la nostra devozione a Maria è forte, anzi fortissima, intensa, ardente, noi effettivamente, efficacemente interveniamo in questa battaglia, in questo scontro, perché, come abbiamo detto, è preternaturale e non solo morale. C'è l'azione del demonio, c'è dunque l'esigenza della grazia, la Madonna è la mediatrice della grazia, noi con la devozione a lei attiriamo grazie non solo su noi, ma anche su tutto ciò che ci circonda. Ecco perché dobbiamo capire bene questo discorso, perché trovi forza, energia nuova la nostra devozione mariana, che se abbiamo deve rinvigorirsi, se non abbiamo dobbiamo scoprirla e viverla. Con questo terminiamo questa puntata, quest'oggi, ci diamo appuntamento alla prossima volta. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.